Buonasera, shalom, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana studieremo insieme e approfondiremo la parashah di Pinchas. Questa sera siamo entrati nel 20 del mese di Tammuz, 5770, 1 luglio 2010. Prima di entrare nella parashah vorrei introdurre il tema di questa sera con un racconto successo 2 secoli e mezzo fa nella Gerusalemme lituana, come veniva soprannominata la città di Vilna, Vilnius, in Russia. Un grandissimo maestro chiamato Gaon di Vilna, il suo nome Rabbi Eliahu Kramer, ha scritto libri di halakha, di mistica. Aveva un alunno importante che si chiamava Rav Yehuda Leib Maitus. Questo veniva dalla città di Pinz. Nel periodo del Gaon di Vilna, purtroppo c'erano tanti ebrei assimilati che seguivano la teoria dei Karaiti, ovvero, una volta era molto diffuso questo modo di pensare, c'erano molti ebrei che sostenevano che la Torah bisogna solamente seguire quella scritta e non quella orale. E questi si chiamano Karaiti. Questi qui, ad esempio, i tzitzit li appendevano, dicevano perché c'è scritto nella Torah bisogna vederli, allora li appendevano per vederli. I tefillin li mettono tra gli occhi, non sulla testa, ma tra gli occhi, perché c'è scritto nella Torah benenecha, tra i tuoi occhi. E così loro non seguivano la Torah orale, ma solo la Torah scritta. C'è stato un momento che i Karaiti hanno voluto avere un dibattito, una sfida nei confronti degli ebrei tradizionali, negli ebrei osservanti, e Gaon di Vilna ha deciso di mandare come rappresentante degli ebrei osservanti il suo alunno Rabbi Yehuda Leib Maitus. Arrivato il giorno del dibattito, erano seduti da una parte i Karaiti, dall'altra parte c'erano molti ebrei osservanti diversi, uno di questi era l'alunno del Gaon di Vilna, e la prima domanda che hanno chiesto i Karaiti era: come mai nel Talmud i maestri chiamano il divorzio get? Gimel, tet, due lettere. Nella Torah noi non troviamo questo termine get. Allora i Karaiti loro si lamentavano del fatto che i maestri, che il Talmud, hanno sconvolto, hanno aggiunto, hanno modificato le basi, le origini. Infatti nella Torah c'è scritto: se un uomo non potrà, non vorrà più vivere con una donna, gli darà Sefer Ketut, un libro che divide fra di loro. Non c'è scritto get nella Torah. Per cui hanno chiesto ai Karaiti: da dove hanno tirato fuori i maestri la parola get? Una parola nuova. E loro si appellavano sul su questo fatto, si ribellavano su queste aggiunte, cambiamenti che volevano sradicare le origini, loro così ritenevano. Questo alunno non ha saputo rispondere su questa domanda. Il suo maestro, il Gaon di Vilna, gli ha spiegato, quando lui è tornato dal dibattito, e gli ha chiesto cosa ti hanno chiesto i Karaiti, e gli ha detto una delle domande che lui non ha saputo rispondere, gli ha risposto il Gaon di Vilna citando la Gemara. Negli Yerushalmi, nel Talmud Gerosolomita, è scritto che la parola get è il nome di una pietra che si trova in un'isola lontana e si chiama Gitta. Questa pietra scaccia via tutti i suoi compagni. È una pietra che fa allontanare tutti gli amici, tutti i compagni. Così dice il Talmud Yerushalmi, e su questa base ha detto Grande Vilna, i maestri hanno voluto chiamare il libro, il contratto del divorzio col nome Get, così come la pietra Gita è una cosa che divide, che manda via tutti i suoi amici, così anche la stessa cosa a proposito dell'atto di divorzio, del contratto di divorzio. Rimane la domanda però, come mai i maestri hanno cercato un nome così strano e non l'hanno chiamato così come la Torah lo chiama, Sefer Kretut? Perché bisogna trovare un nome particolare nel Talmud Yerushalmi, perché c'è una pietra, Gitta, eccetera? Va bene che c'è una spiegazione, ma rimane la domanda, qual è la logica che ha portato i maestri a scegliere questo nome? E in tutto il Talmud, questo certificato, questo atto di divisione, si chiama Get e non Sefer Kretut. E Gaon di Vilna ha spiegato al suo alunno così. Per cui dice Gaon di Vilna, nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere. Tutte le lettere dell'alfabeto possono essere collegate con tutte le altre lettere, ovvero la Aleph è collegata con tutte le lettere dell'alfabeto. Infatti, noi abbiamo una parola che si chiama Av, per cui la Aleph è legata con la Bet, perché c'è una parola che li unisce. Poi c'è l'Aleph che è legata con la Gimel, l'Aleph è legata con la Dalet. Ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, hanno un legame con le altre 21 lettere dell'alfabeto. Ce ne sono 22 totale, e l'Aleph in un modo o nell'altro può trovarsi con qualsiasi delle altre 21 lettere dell'alfabeto. La Bet può trovarsi con tutte le altre 21 lettere dell'alfabeto. E così via. Tutte le 22 lettere si trovano, si uniscono con le altre lettere dell'alfabeto. Non ci sono due lettere che non si uniscono in una qualsiasi parola. Anche le due lettere più strane, c'è una parola che le unisce. Però ci sono due lettere che non hanno nessun legame, che non hanno nessun punto in comune, che sono incompatibili. E queste due lettere sono la Gimel e la Tet. Queste due lettere sono la Gimel e la Tet, che formano la parola Get. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi, attenzione, ma come si possono unire la Zain con la Samech? Non c'è una parola che unisce, che contiene sia la Zain e la Samech. Ebbene, anche se non c'è una parola veramente che li unisce, ma comunque c'è un altro tipo di unione, oltre a una parola che li unisce, che è il gruppo fonetico. Ci sono delle lettere che sono gutturali, dentali, labiali, ad esempio, e comunque la Zain, la Samech, la Shin, la Resh, la Tzadik sono dentali, per cui sono unite fra di loro. Ci sono tre modi come le lettere possono essere unite. Un modo, se sono contenute nella stessa parola, come Av, come Ben, sono unite la Bet con la Nun, per dire un esempio, per cui c'è un'unione di contenimento nella stessa parola. Poi c'è un altro tipo di unione in cui due lettere sono non nella stessa parola, ma nella stessa radice di una parola, perché ci sono anche delle parole, ci sono delle parole che hanno una radice e questa radice le unisce. Ci sono delle lettere che sono unite per via del loro gruppo fonetico, per cui la Zain e la Samech, anche se sono lettere che non si trovano mai nella stessa parola, ma siccome tutte e due sono dentali, comunque sono unite fra di loro. Per cui c'è l'unione quando si trovano nella stessa parola, c'è un'altra unione di due lettere quando si trovano nella radice di una parola, c'è un'altra unione, tipo di unione, un terzo tipo di unione quando si trovano nello stesso gruppo fonetico, sedentale o labiale o gutturale. E in tutti questi tre sistemi troveremo che tutte le lettere dell'alfabeto hanno un legame fra di loro, ma solo la gimel e la tet non sono unite fra di loro. Solo queste due lettere non hanno nessun punto in comune. I maestri hanno voluto chiamare il contratto di divorzio get per mettere in evidenza che un divorzio rappresenta una situazione in cui non c'è nessun punto in comune tra le due parti. In altre parole, i maestri ci vogliono dire, se due coniugi, se una coppia ha un certo problema, anche se la Torah dice che se due persone proprio non vanno d'accordo devono e hanno il diritto di divorziare, poiché è vietato obbligare due persone a rimanere sempre insieme se loro non si vogliono bene, a differenza di altre religioni, la Torah dice non si può obbligare due persone a stare insieme e sappiamo che due persone che non vanno d'accordo, se li tieni chiusi insieme in una casa, alla fine scoppiano. Secondo la Torah è una mitzvah di separare due persone che proprio non hanno possibilità di vivere insieme. Però ci dice la Torah che questa situazione deve essere solamente un caso estremo. Deve essere proprio come un get, due lettere che non hanno nessun punto in comune, non hanno nessuna possibilità di unirsi, in nessun modo. Allora il get verrà dato solamente nel caso in cui la situazione è proprio disperata, in cui ci sono degli abusi, la situazione è insopportabile, è invivibile. Dice la Torah, in questo caso si può divorziare, bisogna divorziare addirittura. Ma fin quando la situazione è ancora non è da get, la situazione non è da gimel tet, non è come queste due lettere che non hanno nessun punto in comune fra di loro, ovvero se i due coniugi hanno vissuto insieme, vanno d'accordo, sono andati d'accordo per diversi anni, è strano che dopo tanti anni questi due si divorziano. Quando due coniugi vanno da un rabbino per chiedere divorzio, la prima cosa che deve fare un maestro, un rabbino che è saggio, gli deve dire dobbiamo prendere tempo, dobbiamo valutare, dobbiamo pensarci, non è possibile che voi avete vissuto così tanti anni insieme, siete andati d'accordo, come mai adesso non riuscite più a convivere? Per cui la Torah dice che il divorzio si chiama get, poiché get significa, rappresenta nelle due lettere get, le uniche due lettere in tutto l'alfabeto ebraico che non possono andare d'accordo, che non hanno nessun punto in comune, che non c'è nessuna parola che li racchiude insieme, non c'è nessun sistema fonetico che li unisce. Vuole dire che il get deve essere proprio un caso super estremo che non c'è più nessun tipo di unità tra i due. Questo ci spiega il Tosfot all'inizio del trattato di Gittin. Dice il Tosfot, come mai nel Get ci sono esattamente 12 righe? Tutti gli atti di divorzio hanno 12 righe precise. Il Tosfot dà due spiegazioni. La prima spiegazione dice il Ri, siccome il valore numerico di Get è 12, Gimel è 3, Tet è 9, 9 più 3 fa 12. Siccome la parola Get è 12, per questa ragione noi avremo nel Get esattamente 12 righe. Poi Tosfot aggiunge e dice un'altra spiegazione, e dice così. Il Get, l'atto di divorzio, nella Torah si chiama Sefer Kritut. Sefer vuol dire un libro che divide. Sefer Kritut, un libro che divide. Ebbene, se noi prendiamo un Sefer Torah, nel Sefer Torah ci sono 5 libri. Tra un libro e un altro, nel Sefer Torah ci sono 4 righe vuote. cui tra Bereshit e Shemot ci sono quattro righe vuote, tra Shemot e Vaikra ci sono altre quattro righe vuote, tra Vaikra e Bemidbar ci sono altre quattro righe vuote, vuol dire 4 più 4 più 4 fa 12. Dice Tosfot, tra Bemidbar e Devarim, anche se ci sono quattro righe vuote, in realtà Devarim non è un nuovo libro, ma è il riassunto dei precedenti, per cui non è considerato come un libro a sé. Quella divisione che c'è tra Bamidbar e Devarim non è considerata. Ed è per questa ragione che un Sefer Ketut, un atto di divorzio, che si chiama Sefer Libro, come Sefer Torah, il libro rotoli della Torah, avrà 12 righe, proprio come un Sefer Torah che è diviso da 12 righe. In altre parole, così come la divisione che c'è nella Torah, tutte le divisioni che c'è nella Torah sono 12 righe, perché noi abbiamo 5 libri, ma in realtà sono 4, perché il quinto riassunto, e su 4 libri noi abbiamo 3 divisioni, tra primo, secondo, secondo, terzo, terzo e quarto. Le 3 divisioni sono 12 righe, allora un libro di divisione sarà di 12 righe. Perché Sefer Ketut è un libro che divide, il totale delle divisioni che c'è in un Sefer Torah, Sefer Ketut, saranno 12 righe. Ebbene, qui il Tosfot ci dà 2 spiegazioni. La seconda spiegazione è chiara. Ma la prima spiegazione, che il valore numerico di Get è 12, ed è per questa ragione che noi faremo un Get con 12 righe, non ha molto senso, perché tutto il nome Get è un nome che è nato dai maestri, dal Talmud, ma nella Torah non c'è questo nome. E allora come si spiega che un nome nato nel Talmud abbia un valore così grande fino al punto di determinare la lunghezza di un nato di divorzio? Cioè, se fosse stata la parola Get qualcosa di importante, qualcosa che ha una grande radice, va bene? Ma se tutto il concetto di Get nasce dai maestri, vuol dire che non si capisce come mai sia così importante da decidere, da fissare la lunghezza di un atto di divorzio. Questa è una prova che conferma quello che abbiamo detto prima, che la parola Get, anche se è nata dopo, in realtà ha un valore importantissimo, ha un significato profondo che rappresenta l'essenza del divorzio e l'essenza del matrimonio. Ed è per questa ragione che queste lettere qui, questo valore numerico che è la somma di Get, di queste due lettere, sarà così importante da determinare la lunghezza di un contratto di divorzio. Quando il Gaon di Vilna ha dato questa spiegazione al suo alunno Rabbi Yehuda Leib di Maitus, quando gli ha detto, tu dovevi dire questa spiegazione, che il Get non è una cosa casuale, ma il Get sono due lettere molto particolari che in tutta la Torah non troviamo simile, una similitudine a queste due lettere, alla distanza, alla intolleranza che c'è tra queste due lettere. Dovevi spiegare perché i maestri hanno scelto queste due lettere, perché queste rappresentano il significato del divorzio. In quale caso uno deve divorziare? Solo quando c'è una totale intolleranza tra le due parti, allora si può divorziare. Quando il Gaon di Vilna ha dato questa spiegazione, il suo alunno ha detto, adesso io ho capito una cosa molto importante. L'alunno dice, adesso posso capire come mai nella parasha di Pinechas, la parasha di questa settimana, quando a metà della parasha, dalla quinta salita in poi, si inizia a raccontare tutti i sacrifici, e quando la Torah ci racconta del sacrificio più importante, il Korban Tamid, il sacrificio mattutino e il sacrificio pomeridiano, la Torah ci dice che bisogna portare un korban olah la mattina e un korban olah al pomeriggio. E questo veniva portato, questo sacrificio, qualsiasi giorno dell'anno. Giorni feriali, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, qualsiasi giorno dell'anno veniva portato il Korban Tamid, mattina e sera, e pomeriggio. L'unica differenza è che il giorno di Kippur non lo faceva un Kohen qualsiasi, ma doveva farlo solo il Kohen Gadol, poiché tutte le funzioni di Yom Kippur, anche quelle quotidiane, venivano fatte solo dal Kohen Gadol. Ebbene, l'alunno del Gaon di Vilna ha detto, questo brano che leggiamo ogni giorno, la mattina due volte, il pomeriggio del Korban Tamid, Tzavet ben Yisrael ve Martaleh Emet Korbanil Achmil Eshairech Nichochi, l'ordine che Hashem ci dà di portare questo sacrificio due volte ogni giorno, troviamo una cosa molto particolare. Se andate a aprire voi il libro di Bamidbar, dei numeri, capitolo 28, dal verso 1 al verso 8, troverete i versi che parlano del Korban Tamid, Korban quotidiano, giornaliero. Ebbene, voi troverete lì che in tutti questi 8 versi ci sono tutte le lettere dell'alfabeto. C'è la Aleph, c'è la Bet, però non c'è la Gimel. Poi se andate avanti troverete la Dalet, la Hei, la Vav, la Zain, la Chet, non c'è la Tet. In questi 8 versi fondamentali che ci dettano, ci ordinano Hashem, il precetto è così importante che noi dobbiamo ogni giorno unirci a Lui e portare un sacrificio, ebbene la Torah omette 2 lettere da questi 8 versi. Ci sono tutte le lettere d'alfabeto, ma non c'è la Gimel e non c'è la Tet. E l'alunno del Gaon di Vilna ha voluto aggiungere sull'insegnamento del suo maestro, come mai in questi versi non troviamo proprio queste 2 lettere? Allora lui ha spiegato, siccome questi versi rappresentano l'unione con Hashem, e siccome questa unione con Hashem è così profonda come un matrimonio, e siccome queste 2 lettere rappresentano divisione e intolleranza, allora la Gimel e la Tet non trovano spazio nei versi del sacrificio quotidiano. Per capire meglio questo concetto, dice il Talmud Gittin alla fine, pagina 90, Amud Bet, seconda pagina, 90b, disse Rabbi Elazar, colui che divorzia sua moglie, la sua prima moglie, perfino l'altare, lacrima per questa gravità. E aggiunge l'alunno del Gaon di Vilna, cosa vuol dire che l'altare piange? Perché proprio l'altare piange quando c'è un divorzio e non piange il candelabro? Perché non piange qualche altro, gli angeli? Perché proprio l'altare piange quando c'è un divorzio? Ci sono 2 spiegazioni. C'è una spiegazione che dice così. Che cosa rappresenta l'altare? Una persona ha peccato. Una persona ha mancato degli impegni verso il suo Padre in cielo. L'altare è il mezzo tramite la quale Hashem ci permette di ricucire le ferite, di ripacificarci con Lui. Per cui cos'è l'altare? È il luogo, è il tramite che ci permette di unirci ad Hashem. Siccome l'altare è il mezzo di unione, così come noi siamo sposati con Hashem, se per caso c'è stata un'allontananza tra i 2 coniugi, tra noi e Hashem, tramite l'altare noi possiamo riunirci di nuovo, allora se per caso ci sarà un divorzio, l'altare che è il simbolo dell'unione tra noi e Hashem è Lui che piange. Ma c'è un'altra spiegazione molto bella che ci dice questo. L'altare, uno porta un sacrificio. Cosa vuol dire un sacrificio? Uno porta un animale, uno porta un'offerta, qualcosa di suo e lo sacrifica, si priva di qualcosa che è suo e lo dà a Hashem come segno di pentimento, come segno di avvicinamento ad Hashem. Sacrificio vuol dire mi sacrifico di qualcosa che è mio per ricucire questa ferita che è stata causata. Infatti il giorno di digiuno viene paragonato come a un sacrificio. Così come un sacrificio uno porta, offre ad Hashem un animale, della farina o qualsiasi cosa, nella stessa maniera quando una persona si trova a digiuno, il suo non mangiare vuol dire la mancanza di sangue, di carne che lui ha creato in questo giorno, lui come se l'ha offerto ad Hashem, per cui il giorno di digiuno è paragonato come un sacrificio. Quando una persona digiuna o quando una persona fa un sacrificio, dà un'offerta ad Hashem, si priva di qualcosa che è sua e lo dà a Hashem come segno di unione ad Hashem, questo vuole dire che la persona ha capito che c'è qualcosa di superiore, qualcosa che è più importante del suo animale, dei suoi soldi, del suo patrimonio. Lui è disposto a privarsi di qualcosa di suo pur di riunirsi a suo padre eterno. O ancora meglio, di riunirsi a suo coniuge, perché noi siamo sposati con Hashem. Ma quando una persona divorzia, Chassid Shalom, l'altare piange e dice il Talmud alla fine, nell'ultima pagina del trattato di Gittin, perché? Perché una persona che divorzia che cosa vuole dire? Che lui non è disposto a sacrificare le sue abitudini, a sacrificare il suo modo di pensare, a sacrificare le sue priorità, i suoi istinti. Lui non è disposto a non urlare, perché lui viene naturale urlare. La povera moglie non ne può più. Lui dice, questi sono i miei attributi. Ti dice la Torah, in modo di poter mantenere un matrimonio vivo, ci vogliono dei compromessi, ci vogliono dei sacrifici, ci vuole l'altare nel matrimonio. Se tu non sei disposto a sacrificarti, a lasciare da parte un po' del tuo egoismo, un po' di te stesso, in modo di mantenere vivo il matrimonio, allora sapete cosa succede? L'altare piange. L'altare che è il simbolo del rinunciare di qualcosa che è mia, per qualcosa di superiore, per portare la pace, per portare l'unità, se tu vuoi divorziare e non vuoi rinunciare, allora il Mizbeach, l'altare, piange perché dice io che sono qua per portare l'unità, io che sono qua per insegnarti che tu devi metterti un po' da parte per raggiungere l'amore, per raggiungere l'unione. Se tu non hai capito che devi fare questo, io piango, io soffro. Ecco perché dice il Talmud, se una persona divorzia, l'altare piange. Si racconta di una donna che dopo 45 anni di matrimonio va dal rabbino e gli dice, rabbino, non ne posso più. Per favore, voglio divorziare da mio marito. Ho sofferto tanti anni e non ne posso più. Chiede il rabbino, ma scusi signora, ma da quanti anni che siete sposati? Risponde la signora, da 45 anni. Dice, rabbino, 45 anni di matrimonio, adesso ti sei svegliata, adesso hai pensato di divorziare, se sei riuscita a convivere, a sopportare tuo marito per 45 anni, farai il modo come andare avanti, su via, non è così grave. E poi sai cosa dice il Talmud? Aggiunge il rabbino, quando una persona divorzia, l'altare piange. È una cosa talmente grave che perfino l'altare piange. Risponde la signora al rabbino. Caro rabbino, io ho pianto per 45 anni, ho sofferto, ho sopportato mio marito, Sai cosa? Dopo che io pianto per 45 anni, adesso l'altare può anche lui piangere. Ho già pianto abbastanza. Adesso tocca all'altare a piangere. Per cui dice l'alunno del Gaon di Vilna, siccome quando una persona divorzia, l'altare piange, per questa ragione, quando Hashem ci ordina il sacrificio del Korban Tamid, dove si parla dell'altare, del sacrificio, le due lettere Gimel e Tet non hanno spazio, non hanno ragione di trovarsi. Troveremo tutte le lettere dell'alfabeto, ma non la Gimel e non la Tet. E fin qui tutto è chiaro, è comprensibile e accettabile. Però, cari amici, adesso dobbiamo capire una cosa importante. Nella Torah noi troviamo tanti brani che parlano dell'altare, che parlano dei sacrifici. Tutta la seconda metà di Pinchas parla dei sacrifici. Come mai proprio nei versi che parlano del Korban Tamid, Korban quotidiano, mattina e sera, proprio lì noi non troveremo le lettere Gimel e Tet? Perché non negli altri brani di sacrifici? Tutta la seconda metà di Pinchas parla di sacrifici, parla di altari. Altre parashot parlano di altare. Perché proprio in questi 8 versi non troveremo queste due lettere? Per capire questo, dobbiamo capire meglio cos'è il Korban Tamid, cos'è il sacrificio mattutino e pomeridiano, e poi capiremo bene perché proprio qui noi non troveremo la Gimel e la Tet. Per capire la ragione per la quale proprio nei versi che si parla del Korban Tamid, come mai proprio qui la Torah ha deciso di non mettere le lettere Gimel e Tet e non in altri versi che parlano di altri sacrifici, di altari, eccetera. In generale, noi troviamo due modi come servire Hashem. Un modo come servire Hashem è un servizio legato a me, ovvero io amo Hashem, io faccio le mitzvot, ma ho un interesse. Ho paura della punizione, voglio la ricompensa materiale, ricompensa spirituale. Il mio servizio per Hashem è legato alla mia vita, al mio ego, al mio io. C'è un altro modo come servire Hashem invece, che è totalmente, solamente per Hashem. Uno è un servizio per Hashem, però che è legato anche ai miei interessi, e uno è un servizio per Hashem che non è legato a un interesse, a un fine, a una ragione, a una logica, solo per Hashem. Noi troviamo nella Torah due tipi di sacrifici. C'è un sacrificio che si chiama Korban Shlamim. Abbiamo parlato diverse volte di questo. È un sacrificio che si chiama Shlamim poiché fa Shalom, porta pace. Porta pace tra il Kohen, che riceve una parte, i proprietari ricevono un'altra parte, l'altare riceve un'altra parte. Viene diviso tra Hashem, tra i Kohanim, tra i Levi, tra Israele, da cui l'ha portato. Korban Shlamim, uno porta un sacrificio da Hashem, porta un'offerta da Hashem, ma anche lui ne trae qualcosa, non è completamente donato ad Hashem. Ovvero, stiamo parlando di un tipo di servizio, questo sacrificio rappresenta il servizio che non è completamente solo per Hashem, ma c'è un altro fine, c'è anche un interesse. Anche io ricevo qualcosa, anche il coin riceve qualcosa. Poi invece c'è un altro tipo di offerta che si chiama Korban Olah. Olah viene dalla parola sale, olè. È un sacrificio che sale completamente ad Hashem, che viene totalmente offerto sull'altare e nessuno riceve niente. Niente viene mangiato, niente viene diviso, le pelli non vengono date ai Kohanim, totalmente offerto ad Hashem. Questo è un tipo di servizio dove colui che ha offerto questo animale non trae nessun beneficio. Per cui questo tipo di sacrificio rappresenta il servizio verso Hashem, che non ha nessun secondo fine, che non trae nessun beneficio, non ha nessuna logica, lo fa solo per Hashem. Il sacrificio che veniva portato ogni giorno, il Korban Tamid, quello che veniva portato regolarmente nel santuario ogni mattina e ogni pomeriggio, il primo sacrificio di ogni giorno era il Korban Tamid, Tamid vuol dire sempre, il sacrificio quotidiano, e l'ultimo sacrificio di ogni giorno era anche il Korban Tamid. Ebbene, questo sacrificio è un Korban Olah, è un sacrificio che viene totalmente dato ad Hashem. È un sacrificio pubblico, non è privato di qualcuno, tutti dovevano contribuire per comprare questi animali che venivano portati ogni giorno, due volte al giorno. È un Korban Olah. Cerchiamo di capire cos'è il significato spirituale e psicologico di questi due servizi, di questi due modi come unirsi ad Hashem. Come noi sappiamo, la nostra unione con Hashem, noi siamo come sposati con Hashem, rappresenta anche due tipi di unioni di marito e moglie. Per cui questi due modi di relazionarsi con Hashem, di servire Hashem, saranno anche due modi come vedere il matrimonio. Ci sono delle persone che sono disposte a sacrificarsi completamente per Hashem. Sono motivate per dedicarsi ad Hashem in maniera completa. Ci sono delle persone invece che sono disposte a fare dei sacrifici per Hashem, ma in maniera condizionata. Allora, i due modi di servire Hashem sono sacrificio totale senza condizioni o sacrificio parziale condizionato fino a un certo punto. Questi due approcci possono rappresentare due tipi di amore. C'è una persona che ama il prossimo perché ama se stesso e c'è una persona che ama il prossimo perché veramente lo ama. Una volta il fondatore del movimento di Mussar, Rabbi Israel Salant, ha visto una persona che mangiava un pollo arrosto, delizioso e profumato, con molto gusto. E gli chiede, come mai tu mangi con tanta passione? Questa persona dice, rabbino, io mi piace così tanto il pollo arrosto, io amo il pollo arrosto, mangerei solo pollo arrosto. Gli dice il grande maestro, Rabbi Israel Misalant, tu ami il pollo arrosto? Scusami un attimo, fammi capire. Per mangiare questo pollo arrosto, hai preso una gallina e l'hai sgozzata. Poi l'hai salato la carne. Poi hai preso questa carne e l'hai tagliata a fette. E poi l'hai presa e l'hai messa nella pentola. L'hai schiacciata, l'hai fatta bollire, l'hai messo ci hai messo sopra condimenti, non condimenti, eccetera, rostita, bruciata completamente. e tu dici che tu la ami? Questo tu chiami amore? Se questo è il tuo amore, chissà cosa faresti a qualcosa che tu odi? E dice Rabbi Israel Miseland, tu non ami il pollo rosso, tu ami te stesso. Siccome hai un grande amore per te stesso, quando tu mangi il pollo rosso ti senti felice. Ti fa star bene, ti dà un piacere. Allora l'amore verso te stesso ti porta a mangiare il pollo rosso, ma non perché tu ami il pollo rosso, perché tu se lo ameresti non lo uccideresti, saresti vegetariano. Tu ami così tanto te stesso che tutto ciò che ti fa sentire bene, come il pollo rosso, allora a te piace, impazzisci. La stessa cosa tra noi e Hashem. C'è chi ama se stesso, e per questo lui ama Hashem, ovvero lui ama se stesso, ama ricevere una ricompensa, ama prosperità, allora lui fa le mitzvot perché chi osserva le mitzvot riceve prosperità, allora lui ama Hashem perché ama se stesso, non perché lui ama veramente Hashem. Questo è il sacrificio dove c'è un interesse, dove Shlamim non è un sacrificio olà, totale ad Hashem. C'è uno che invece ama Hashem perché ama veramente Hashem. Non perché ama se stesso, allora ama Hashem, ma perché ama Hashem. Sapete quando è che si vede la differenza tra un amore che nasce da se stesso o un amore sincero, neutrale? La differenza è la seguente. Quando l'amore nasce dalla persona perché lui ama se stesso, per questo lui ama il pollo, o perché lui ama se stesso, per questo lui ama Hashem, poiché lui ama se stesso, per questo lui ama questa ragazza, questa donna, questa moglie, la sposa, tutto sempre la stessa, tutto parallelo questi tre concetti, questi concetti. Ebbene, questo tipo di amore è un amore condizionato, è un amore temporaneo, è un amore abbastanza sporadico. Si può dire in inglese moody, che va in base al momento. L'amore per questa donna non è un amore per lei, ma è un amore che io ho verso me stesso. E quando io sono vicino a questa donna, io mi sento bene. Per cui non è che io amo lei, io amo così tanto me stesso che ho deciso di stare con lei, di vivere con lei perché io mi sento bene quando sono vicino a lei. Questo non è un matrimonio secondo la Torah. Poiché se un domani troverò un'altra donna che mi farà stare meglio, che mi farà più felice, che mi darà più soddisfazione a livello intellettuale, a livello fisico, sarà più attraente, allora cambierò. Se questa è la base dell'amore che parte da me, questo non è un matrimonio ebraico, questo non è amore. Questo non è il Korban Tamid. Questo è un amore temporaneo. Ma ti dice la Torah, attenzione, il Korban Tamid rappresenta il sacrificio di Olah. Rappresenta sacrificio totale, incondizionato. Rappresenta l'unione totale e vera, sincera. Questo è il Korban Olah. Per questa ragione il Korban Olah sarà ogni giorno, sarà ogni mattina e sarà ogni sera. Quando l'amore nasce non da me, ma è totale e sincero come Korban Olah, che non ha nessun altro beneficio, nessun altro interesse secondario, questo tipo di amore è perpetuo, e ogni giorno, e ogni mattina, ogni sera, non ha condizione. Non è limitato nel tempo. Per cui capiamo come mai il Korban Tamid, che è un Korban Olah, è un Korban che è ogni giorno e ogni mattina e ogni sera, perché le due cose sono parallele. Quando il tuo rapporto con Hashem, quando il tuo amore verso Hashem non è un amore che parte da te stesso, non è un amore che tu ami te stesso per questo ami Hashem, allora questo amore non ha nessun tipo di limite. E questo amore è infinito. Per cui Corban Olah è sempre. Per questo Corban Olah si chiama Corban Tamid. Tamid vuol dire sempre. Abbiamo parlato tante volte del significato del matrimonio. E abbiamo spiegato anche che l'approccio e la filosofia del matrimonio secondo la Torah è molto diversa da quella del mondo. Io amo una donna perché lei è bella, allora perché la sto amando? Perché fisicamente mi attrae? Allora non è che la sto amando per lei, la sto amando per me stesso, perché io mi sento bene, mi sento attratto, sono soddisfatto, mi sento sicuro, mi sento affiancato da una donna spaziale, come dicono i goyim. E a questo punto non sto amando lei, ma sto amando me stesso. Che il fatto di sposarmi con lei, di vivere con lei, è qualcosa che mi fa sentire bene. Secondo la Torah invece, non amo una donna perché lei è bella, ma al contrario. Lei è bella perché io l'amo. Siccome lei è mia moglie, siccome io sono la sua metà, siccome noi siamo uniti, siamo due anime gemelle, siccome io sono lì per lei, non per il mio interesse, non per una condizione, per una ragione, ma perché io sono suo marito, allora lei è bella. Non perché lei è bella io la amo, no, siccome lei è mia moglie, allora per me è la più bella donna al mondo. Se diventerà brutta, se non sarà più così bella, se un giorno è truccata, se un giorno non è truccata. Lei è bella sempre, perché lei è mia moglie. Non che io ho bisogno di lei per me, ma io devo essere per lei. Questo è il vero significato del matrimonio e dell'amore secondo la Torah. Quando l'amore non nasce da me stesso, ma nasce dalla persona stessa, perché io veramente voglio bene a lei, questo tipo di amore non ha limite. Questo amore è sempre, come il Corban Tamid è sempre, che è l'amore per Hashem incondizionato, l'amore per Hashem non per interesse, quando non ci sono interesse non ci sono limiti di tempo, non ci sono cambiamenti, così anche il matrimonio che non si basa per interessi è un vero matrimonio, un matrimonio che dura sempre. Adesso possiamo capire come mai la Torah, proprio in questi 8 versi, decide di omettere le 2 lettere che rappresentano l'intolleranza, che rappresentano la mancanza di fare compromessi. In questi 8 versi, nel Corban Tamid, che è un Corban Olah, la Torah non sta parlando di un sacrificio. La Torah non sta parlando dell'altare e basta. Ci sta dicendo cosa vuole dire essere uniti con Hashem. Cos'è il vero servizio, il vero modo come amare Hashem. L'amore infinito, l'amore incondizionato, l'amore disinteressato. Questo è il Corban Tamid. Siccome qui la Torah ci sta dicendo l'essenza dell'unione con Hashem, il vero matrimonio con Hashem, per questa ragione in questi versi non c'è spazio per 2 lettere che rappresentano divisione, che rappresentano una falsa unità, un'unione temporanea, un'unione che non vuole andare d'accordo. Negli altri sacrifici, negli altri altari, in altri posti, troviamo la Gimel, troviamo la Tet. Ma quando c'è la base dell'unione, ogni giorno, Corban Olah, sempre uniti con Hashem, la Torah dice, in questo concetto, in questo precetto, non c'è spazio per queste 2 lettere. Per questo, tra tutta la Torah solamente qui, la Torah omette, perché qui c'è qualcosa di diverso. qui c'è l'amore non perché io amo me stesso, amo Hashem, ma perché veramente amo Hashem. E qui la Gimel e la Tet non possono starci. Vorrei concludere. La Torah ci dice, abbiamo detto prima, che in alcune situazioni non solo si permette di divorziare, ma si deve divorziare. Una donna che soffre, che subisce, ha il diritto e il dovere di chiedere di essere divorziata. Il suo marito deve pagare la Ketubah anche, se lei ha ragione. La Ketubah è il contratto del matrimonio. Siccome la Torah è un libro di giustizia, non è ammissibile che due persone che soffrono siano obbligate a coesistere per sempre. Per cui la Torah permette, la Torah ci lascia, perché la Torah è verità. Però da qua non bisogna arrivare a sbagliare, a pensare che se c'è una situazione di mancanza di compatibilità minima per delle cose secondarie, già questo può essere giustificato, giustificabile per arrivare a un divorzio. Gran parte dei casi dove il marito o la moglie pensano che sia una situazione insopportabile, sia una situazione da divorzio, chas v'shalom, in realtà non è così. È una situazione salvabile. Bisogna pensare alle lettere Gimel e Tet, che non hanno nessun punto in comune. Per questo c'è il divorzio. Vorrei dire che se c'è qualsiasi situazione in cui non è così sofferente il disaccordo tra i due, non è una situazione da Gimel Tet, è una situazione che può ancora essere cucita, salvata. E per arrivare a questo dobbiamo ricordarci, dobbiamo riflettere sul significato del Korban Tamid. Così come il Korban Tamid è l'unione perpetua con Hashem, che esiste solamente perché uno ama Hashem, non perché ama se stesso, la chiave del successo del matrimonio è riflettere come io posso rinunciare, fare compromessi, come io posso essere vicino a mia moglie non perché io amo me stesso, ma perché io amo lei, per lei, perché io sono lì vicino a lei, perché sono al suo fianco, perché sono suo marito. Riflettiamo bene il significato della Gimel e Tet. Riflettiamo bene cosa vuol dire Korban Tamid. Riflettiamo cosa vuol dire amore incondizionato, amore sincero, amore per lei, non per me stesso. E potremmo salvare molti matrimoni, potremmo migliorare molti matrimoni. Purtroppo ci sono sempre più divorzi, sempre più problemi, matrimoni che non vanno bene. Dobbiamo riflettere, approfondire questo significato del matrimonio e sicuramente potremo migliorare l'unità tra marito e moglie, e questo porterà sicuramente a migliorare l'unità tra noi e Hashem, il nostro matrimonio con Hashem, che sembra un matrimonio temporaneamente diviso, perché quando noi siamo andati in esilio è come se Hashem ci ha divorziato, ma questo non è un vero divorzio, è solamente una separazione temporanea. Noi ci auguriamo che presto questo matrimonio riprenda vigore, si riaccende come dovrebbe essere, e Hashem ricostruisca presto il terzo del Beit HaMikdash, ci riporti a casa sua con Yerushalayim ricostruita, Mashiach Tzidkenu Bimhera Bi'amenu Amen.